Qualcuno ti sta rimpiangendo secondo te? Magari qualcuno che ti ha lasciato andare, non so, a giugno?
Non so di chi stai parlando.
Ma tu pensi che dalle parti di Torino qualcuno magari...
Ora sono qua, penso a far bene qua e comunque sto bene qua.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Palla che resta a metà strada, Ken! È la notte da sogno per Ken! È la doppietta di Ken! È il 3-0 Viola! È il delirio Viola! Sotto il cielo del Franco!
Edo è parte della nostra quotidianità, è un pezzo di cuore che è sempre lì con noi e quindi questa vittoria noi la dedichiamo a lui per tutto quello che è successo in quella partita. Stasera lui la sentiva in maniera particolare ed era lì con noi in panchina.
Abbiamo sbagliato completamente la partita, è mancato tutto, corsa, aggressività, determinazione, quindi abbiamo meritato la sconfitta. Complimenti alla Fiorentina, responsabile sono io che sono il primo allenatore, ci servirà.
Piano piano questo quarto posto sta diventando più un obiettivo che un sogno, Palladino.
Ma questa settimana sembrava una settimana maledetta, ogni giorno perdevo un calciatore e nonostante le tante difficoltà questo è un gruppo che lavora, è ambizioso, vuole crescere. Noi dobbiamo essere consapevoli che mancano ancora tante partite.
Torniamo a casa sconfitti, feriti, teste basse. Conosco solo una cosa, il lavoro. Adesso mancano 3 giorni e mezzo. Come ho detto, in questo momento mancano 15 partite alla fine, 45 punti, sono tanti a disposizione. Questa squadra analizzerà questa brutta partita e ripartirà più forte di prima.
Tutti convocati, anche gli ascoltatori al telefono 800 24 00 24. Io dichiaro pubblicamente, non c'è niente di male, sono allergico alle polveri domestiche, sono un po' allergico ai gatti, sono allergico alle graminacee. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Prego. Ciao. Quando stannutisco molto prendo degli antistaminici, ma non curano l'allergia agli asterischi. C'è chi è allergico agli asterischi.
Ecco, volevo capire dove volevi arrivare.
All'allergia.
Perché tra l'altro sono ad Atri in Abruzzo, in una piazzetta bellissima, con una quiete straordinaria, ma 5 secondi fa hanno cominciato a usare questa specie di trapano che si è sentito in sottofondo, e io qui ho pensato qua c'è qualcuno veramente che boicotta, perché ti assicuro io ti farei vedere questa piazzetta, poi ti mando la foto. È una piazza, cioè è un posto meraviglioso, Adri, fra l'altro, a pochi chilometri da Pescara, da Chieti.
Vai a intervistare il signore che aziona il trapano, sentiamo se ha...
Aspetta, vai a chiedere.
Tanto saluto
però
Sandro
Brutto, sta lavorando.
Anche pure noi. Che è? Gli chiedi che squadra tiene?
Mi dice, torna al ristorante.
A cosa è allergico? Chiedi, ma lei è allergico a qualcosa?
C'è una tradizione Verdi qua al baccalà, una tradizione molto così. Di che squadra siete? Salve. Di che squadra siete? Siete tifosi?
No, porta sera.
Di che squadra siete?
Inter.
E lui? Di Juve, quindi c'è la Inter di Derby d'Italia qui insieme. Come va? Che cosa stiamo facendo qui in piazza ad Atri? Cosa? Mercato coperto, si sta lavorando per il futuro. Grazie ragazzi, grazie davvero. Mercato coperto ed arriva ad Atri.
Non domani, neanche dopo domani.
1200, incredibile, un esempio di romanico.
No, ma bellissimo Atri. Buongiorno Sandro Sabatini, buongiorno.
Buongiorno a tutti, anche agli operai, anche agli operatori.
Sì, uno interista e l'altro juventino.
È l'altro juventino.
Sei allergico.
Secondo me c'è il manuale Cencelli pure nelle assunzioni. Un interista e uno juventino. mattino per la par condicio, giustamente.
Esatto. Sei allergico a qualcosa tu, Sandro? È qualche allergia?
No, anzi, mi dispiace per te, ma ho un gatto in casa, quindi se gatto, ci troviamo una sera a cena non si può fare una.
Io comincio a grattarmi sotto la gola, hai capito? Però posso prendere l'antistaminico. L'Inter invece no, non può prendere l'antistaminico. Come fa?
No, l'Inter no, perché guarda, vabbè, ora poi la muliamo qua, anche Sommer che in tutte le parate era stato come un gatto. Sul secondo gol, quello del colpo di testa di Ken, va a terra. E l'Inter, dunque, il primo gol, esaltiamo Ranieri, esaltiamo Ken nel secondo, esaltiamo Ken anche nel terzo, il primo gol lo fa un po' Frattesi, il secondo gol se lo fanno da soli Çalhanoğlu, Bissek e Sommer, e il terzo gol se lo fa Inzaghi, perché a un certo punto non si capiva più nulla, l'Inter non si capiva più nulla, che modulo aveva, dove stavano, che facevano, a che pensavano, compreso Inzaghi con le sue sostituzioni.
Ma è una brutta vita questa, quella di avere a che fare con gli asterischi, ma non sto scherzando, perché non sai mai dove sei, no? E soprattutto se sei favorito tutti dicono ma tanto tu sei là, ma tanto e il Napoli non ha distacco, e il Milan non ha distacco, e il Bologna che cosa ci vuoi, cosa vuoi, a Firenze si giocano 70 minuti e la Fiorentina non c'è neanche i giocatori. Poi a un certo punto ti svegli e ti trovi da un'altra parte, e non è stato neanche un incubo, Pardo. Brutta vita.
Sì, sicuramente. Questa però secondo me è diversa da Bologna-Inter. Bologna-Inter era un corpo a corpo, un testa a testa, e lì veramente ci fu secondo me un effetto dovuto a forse anche un po' una sottovalutazione della partita, un errore, adesso senza stare lì a mettere il dito nella piaga, un errore individuale, un infortunio vero e proprio che condizionò la partita. Qui è stata una squadra invece secondo me ieri svuotata, stanca. Io avevo, l'ho detto in onda, non so chi l'ha vista su DAZN, chi l'ha vista su Sky, tanto siamo tutti fratelli, ma insomma a inizio secondo tempo ho avuto la sensazione che l'Inter stesse cucinando l'arrosto, no? stesse facendo picchiare o pippitare il ragù, per usare un termine napoletano, no? Stesse girando palla aspettando il momento, perché chiaramente aveva più alternative, aveva più cambi, aveva sicuramente più abitudine, e poi però questa cosa non succedeva, perché il giro palla dell'Inter era molto statico, perché non c'era la capacità di accelerare, e lì la Fiorentina ha costruito il suo capolavoro, che poi passa ovviamente per le qualità individuali dei protagonisti. E insomma, bellissima, una serata bellissima per la Fiorentina, una serata che deve
molto interessante
far riflettere per molto l'Inter sicuramente. Cioè, siamo già in quella fase del campionato dove lasciare tre punti oppure prenderli fa tutta la differenza,
ragazzi,
del mondo. Non siamo ancora nella fase della
c'è la Rifiorentina, e a questo punto i vantaggi sono reali. Il Napoli gioca con l'Udinese domenica e l'Inter potrebbe arrivare a quella partita lì sotto di 6 punti. Anche questo è un effetto ottico, anche questa è una suggestione, però di questo stiamo parlando. Ma ci sono mille temi. Palladino e la sua sporca dozzina, che ha affrontato l'Inter proprio perché aveva 13 giocatori, cioè li aveva contati, Sandro. Tra l'altro, questa altro paradosso, questa Fiorentina è una squadra che non esiste già più, perché adesso la Fiorentina è stata rivoluzionata sul mercato. Ebbene, aveva lì questa squadra che non esiste già più, con i giocatori contati all'osso, e ha affrontato l'Inter nel modo in cui devi affrontare l'Inter, cioè gli lasci la palla, gli intasi le fasce, scateni la cavalleria, se hai la cavalleria, e la Fiorentina ce l'ha, e gli ha fatto un mazzo così.
Se gli lasci la palla, è vero. Io, Pier, ho visto la partita su DAZN, però quando hai detto che l'Inter stava cucinando l'arrosto, mi ero distratto, perché per me non l'hai detta quella frase lì.
Frase non l'ho detta, ma il concetto era quello, che poteva essere anche una scelta.
Se parti dicendo ho detto all'inizio del secondo tempo, devi ripetere le parole che hai detto, perché sennò si manda in confusione. Abbi pazienza.
Il concetto
arrosto. Io ho detto che o sono rimbambito io, o secondo me, mi ero distratto, che ne so, l'ho sentita sta roba. capito? Pier, cerca di essere più preciso.
Ma non lo direi, ma il concetto era un po' quello, però mi sbagliavo, cioè pensavo che l'Inter stesse in qualche modo scegliendo di gestire il pallone con prudenza, con un giro palla orizzontale, un po' ipnotico, un po' lento.
E invece,
forse l'idea era quella, però poi non si è realizzata, perché poi nel calcio tutto è maledettamente complicato dalla presenza dell'avversario.
Ma non è che quello lì è il grande difetto dell'Inter, invece, che ieri sera abbiamo avuto una rappresentazione plastica di quello che è il difetto, secondo me, più evidente dell'Inter, e cioè non trova quasi mai un piano B, e stavolta non... neanche uno straccio di arbitro con cui prendersi, ma questa è un'altra storia. Però non trova quasi mai un piano B, Sandro.
Sì, non trova un piano B, soprattutto di testa. Guarda, l'Inter quest'anno ha giocato male la gran parte delle partite in cui era nettamente favorita, almeno nella sua testa. Cioè, ieri l'arrosto dell'Inter, invece quell'altra, una squadra, sembrava una manciata di popcorn, sembrava che avesse preso Palladino per fare la formazione, di una squadra che non esiste effettivamente più, perché sono arrivati tutti gli altri giocatori.
Hanno rivoluzionato la Fiorentina. Questo è uno dei grandi misteri del mercato, perché io ti ho seguito ovviamente in settimana con la Coppa Italia, se ne è parlato ampiamente. Il mercato che ha avuto questi effetti così vistosi, voluminosi su questi giorni, no? La Fiorentina è stata capottata dal mercato. Ieri sera è stato il canto del cigno di una squadra che comunque è da record. Adesso sto esagerando e enfatizzando, ma neanche poi tanto, perché ha cambiato completamente faccia, e quella che aveva prima non era neanche male.
Mentre a me sta diventando ufficialmente
dimmi.
A me comunque è piaciuta molto, il fatto che la Fiorentina abbia preso un sacco di ragazzi italiani. Sì, io con un'esagerazione dico che la Fiorentina ha 5 o 6 giocatori, 7 giocatori che stanno facendo la preparazione anche a Coverciano per il mondiale con Spalletti, perché sono giocatori non banali. E vedi la prestazione di Comuzzo ieri, tra l'altro non nel suo ruolo, vedi quello che ha combinato Ken, vedi quello che faranno sicuramente Fagioli e gli altri. Sì. Questo è un bel progetto, della Viola. Certo. Molto bello, secondo
lo
me.
È. Io continuo
a bellissima scelta. È una bellissima scelta ed è una giusta sottolineatura, perché la Fiorentina ha scelto la qualità, e ha scelto una qualità molto italiana, quindi ha fatto una scelta molto precisa, e come dice giustamente Sandro, a pochi chilometri da Coverciano. Ieri ho citato Mies van der Rohe a proposito invece di citazioni che ho fatto, cioè Lessie Smore, e mi è venuto in mente adesso, visto che quando parlo con Genta penso sempre al basket, mi è venuto in mente il discorso, non so se l'hai visto sui social, di Luca Banchi dopo la vittoria contro il Real Madrid con l'Efes, in cui sottolineava le pessime percentuali al tiro, ma il fatto che avessero vinto, dicendo: se avete vinto è perché vi siete sacrificati. Ecco, ieri era un po' questa roba qui, cioè la Fiorentina, al di là del fatto che ha avuto un'ottima percentuale al tiro, perché ha avuto una differenza fra gol e expected goals clamorosa, ma veramente con poche risorse, mettendo sul piatto lo spirito di sacrificio, la capacità di difendere, insomma, è stata straordinaria.
Bello, tutto molto bello, compreso Ken, che è un giocatore che a me è sempre piaciuto, e ne rivendico questo pensiero, perché come dice Pierluigi Parlo, ci sono le registrazioni, parliamo insieme da 20 anni, a me Ken è sempre piaciuto. Anche quando era in prestito all'Everton, anche quando non strusciava palla alla Juventus, era infortunato, veniva cacciato via dalla nazionale insieme a Zaniolo, tutte queste cose qui a me è sempre piaciuto. Adesso è esploso, vediamo poi quanto dura, perché se è davvero questo giocatore, allora tantissima roba. Magari non è davvero questo giocatore da 20 gol fin qui in stagione. Però il punto non è questo, il punto è l'Inter, perché allora ragazzi, il Napoli probabilmente sarà passato un po' di mal di pancia da mercato, no? Vista la cosa di ieri. Lunedì, anche qui effetto ottico, l'Inter potrebbe andare in campo a meno 6 dal Napoli se il Napoli batte l'Udinese. In più, se va avanti coi se, coi mai, coi forse, se l'Inter batte la Lazio, ha in premio altri due derby con il Milan di Coppa Italia. Sandro, è tanta roba, cioè cominciano a essere delle bandierine che tu metti lì sul percorso.
Sì, però non è che si può tirare indietro contro la Lazio, perché sennò l'Inter rischia di quest'anno di fa che va vicino a tutto, ma poi non becca nulla. vicino non conta, come si dice a
Montegatino. A bocce.
A bocce, sì, solo a bocce conta. Quindi la partita con la Lazio è un'occasione per l'Inter di andare in semifinale, dove ci sarà un altro derby. Ora non possono essere, lo dico dal punto di vista degli interisti, tutti derby maledetti. Quindi è un derby semifinale,
ma ti succhia energia, però fatalmente non è una partita uguale alle altre. Poi se è una semifinale di Coppa Italia, qui stiamo andando molto oltre, perché la Lazio è qualcosa di serio, però stiamo andando molto oltre. Però sul cammino rischi di trovarti, e ti auguri, hai ragione tu, di trovarti altri due derby, e insomma bisogna fare conti anche con queste cose, no, in questa via verso lo scudetto.
Sì, bisogna fare i conti soprattutto però su questo, che noi l'Inter basiamo il fatto che l'Inter possa vincere e lottare con il Napoli su un presupposto, che le seconde linee comunque, se impiegate con un giusto raziocinio di turnover, non fanno rimpiangere i cosiddetti titolari. E ieri il primo gol, Frattesi ha la testa proprio assorta nei suoi pensieri, come Alba Chiara di Vasco Rossi, capito?
Definisci giusto raziocinio di turnover, definisci questo concetto.
Giusto raziocinio di turnover è difficile da definire. Ti faccio un esempio, senza dare la colpa a Carlos Augusto, ci mancherebbe altro, anzi è stato uno dei meno peggio, però Di Marco è un giocatore che storicamente dura 60, 65, 70 minuti al massimo. Sì. Ora che lui debba far turnover proprio nell'unica partita in cui gioca la partita completa, perché dura un quarto d'ora meno, mi è sembrata una cosa abbastanza stravagante, sì, tanto per dire.
Sì.
Se Çalhanoğlu è questo, come abbiamo visto anche nel derby, se proprio li devi far giocare la partita per ritornare in forma, magari forse è meglio quella di lunedì, che è in casa. Capito? Cioè, certe scelte di Inzaghi io ne parlo dopo, perché ho la fortuna, sì, noi giornalisti, certo, abbiamo la fortuna, certo, di parlarne dopo. Certo. Poi non ho nessuna prova di averlo detto prima, però certe cose secondo me l'ha fatte un po' col manuale Cencelli citato prima da Pierluigi, e un po' con secondo me non mettendo esattamente a fuoco le insidie che potevano venire alla partita di ieri.
Sì, ecco. Però vedi che alla fine siamo sempre lì, no, a dire, Pier, che il grande problema dell'Inter è che i backup non rendono quanti titolari, e questo lo diciamo, sì, grosso modo,
siamo tutti intellettualmente
zero.
Onesti, ieri su tutti i principali quotidiani che io ho letto nel preparare la partita c'era lo stesso tipo di sottinteso, cioè la Fiorentina ieri era in emergenza assoluta, mentre la vera Fiorentina la vedete contro l'Inter, quindi paradossalmente la partita più complicata per l'Inter sembrava quella di lunedì e non quella di ieri. E secondo me un minimo di turnover era indispensabile. Poi è chiaro che le seconde linee non stanno andando, sono d'accordo con Sandro, le seconde linee non stanno funzionando nella maniera corretta, nella maniera che ci si poteva aspettare. Per me un esempio efficace di turnover è stata la Champions League. La Champions League è stata veramente sorprendente, perché l'Inter ha messo in campo quasi sempre la squadra B, con 4-5 cambi, con Taremi, con Arnautovic, con tutto rispetto, lì davanti, con un po' di turnazione in più, e ha fatto però una Champions, un girone clamoroso, anche dal punto di vista della solidità difensiva. Si è un po' impantanata all'inizio dell'anno con qualche pareggio di troppo, e poi è rimasta invischiata, ed è invischiata in questo momento in un testa a testa che probabilmente non è così abituata a vivere, perché non ci dimentichiamo che esattamente come il Napoli 2 anni fa, l'Inter l'anno scorso ha dominato il campionato,
sì,
cioè
per
noi
vittoria,
2 anni,
certo,
il campionato a questo punto della stagione era praticamente finito,
sì, sì.
E invece quest'anno c'è un corpo a corpo come quello dell'anno dello scudetto del Milan, e questo ti porta un dispendio di energie anche nervose, anche mentali, enormi. E il ragionamento su quante competizioni ha davanti a sé l'Inter è giustissimo, è corretto, il rischio di
avere un accumulo,
però
di...
da un lato non puoi neanche scegliere, cioè non puoi scegliere
infatti è oggettivo, ma infatti l'Inter secondo me giocherà alla morte contro la Lazio, detto che la Lazio è una signora squadra, per poi avere come prospettiva la possibilità di un doppio derby,
certo,
che è semifinale di Coppa Italia, che ti succhia però tante energie emotive, mentre il Napoli fa la sauna e il bagno turco in quei giorni lì. Anche per loro colpa, perché questo non lo possiamo dimenticare, che si è chiamato fuori dalla Coppa Italia. Poi, allargando il discorso, Sandro, vedo in giro un sacco di sorrisetti bianco-rosso-neri, no? Perché l'Inter ha perso, e quindi sai com'è. A me sembra che non sia il caso, perché tra stasera e domani capiremo un po' di più sulla soluzione dei problemi di queste due, no? Del Milan e della Juventus. Intanto Fiorentina, Lazio, stesso Bologna, agguerritissimo, sono sempre lì. E non è così detto che poi si definino.
No, non è assolutamente detto, non è assolutamente detto. Sono molto curioso di vedere come proseguiranno dopo gli slanci iniziali di Colomuani da una parte, Joao Felix e Jimenez dall'altra, i rendimenti dei giocatori presi sul mercato di gennaio. La Juventus e il Milan hanno operato tantissimo al mercato di gennaio, c'è questa un po' contraddizione nella Juventus, per cui i due in prestito che al 30 giugno se ne torneranno da dove sono arrivati, cioè Colomuani e Veiga, giocano titolari, gli altri due che sono stati comprati con una spesa non banale vanno invece in panchina, mi riferisco a Kelly e a questo Alberto Costa, sì. E invece nel Milan c'è subito un'idea di giocare le carte appena prese,
sì, il Milan c'è un entusiasmo in giro che, ragazzi, mi sembra perfino, sì, eccessivo, eh?
Anche a me sembra diverse. Eccessivo però, però lo capisco l'entusiasmo del Milan,
sì, c'è voglia perché... di avere entusiasmo, perché c'è voglia di avere entusiasmo,
sì, sì, sì,
il Milan, il Milan ha fatto per anni il giro largo, cioè una filosofia, un progetto, mm-hmm, record di fatturato della storia, mm-hmm, i giovani, mm-hmm, il mercato sostenibile, vendiamo Tonali, prendiamo, però dobbiamo crescere piano piano. Secondo me a gennaio di quest'anno ha preso la scorciatoia, ha detto no, qua bisogna tagliare, mm-hmm, bisogna passare col rosso, ovviamente in maniera figurata, per riuscire ad accorciare i tempi, certo. E quindi l'entusiasmo chiaramente nasce da questa partita, nasce secondo me anche da un derby comunque giocato bene, o comunque benino per quelle che erano le aspettative, sì, della vigilia, e questa è una storia. La Juve è la storia di una quantità di investimenti che onestamente non è comparabile con quello che si era visto prima. Se pensiamo a un signore di Livorno che Sandro conosce molto bene, che un anno fa era in corsa per lo scudetto e a gennaio gli hanno comprato due giocatori che... è oggettivo, cioè è una costellazione amichevole, è come un CID, è una costellazione amichevole, questa è fattuale, è storia, ma va benissimo, l'ho detto mille volte, rientra secondo me nella libertà e nella legittimità di un club di decidere di aprire un nuovo ciclo, di cambiare completamente strada, e a quel punto se decidi di cambiare strada e scegli un percorso che ti piace, investi profondamente. Ora è chiaro che molti degli investimenti che sono stati fatti in estate non stanno funzionando, è stato fatto un extra investimento importante, alcune cose sono un po' irrazionali dal punto di vista strettamente tecnico-economico, ma evidentemente le hai dovute fare e sono la certificazione del fatto che le cose non stavano andando. Vediamo che succede. L'altro giorno, cioè, l'impatto di Colomuani fin qui sicuramente c'è stato, c'è stato un impatto sia su di lui che sulla capacità secondo me anche di risvegliare un certo Vlahovic, okay. E vediamo, insomma, io credo che la Juve abbia una bella opportunità in Coppa Italia, anche se il Bologna ovviamente non è facile, in questo momento il Bologna ha vinto merito con l'Atalanta, però doppia sfida, insomma.
Beh, sai, poi lì sarei molto curioso.
Cagliari, Empoli, con tutto il rispetto, sì. E poi una doppia sfida col Bologna, chiaro che poi se esci col Bologna, magari esci con l'Empoli.
Magari esci con l'Empoli, però quella sì, roba lì mi incuriosisce.
Sei favorito, dai, sei favorito.
Quella roba lì mi incuriosisce.
E quindi poi... Sai.
Vai a
quella,
Bologna,
quella può essere una italiano. Strada, quella può essere una.
No, ma per carità, però Sandro, poi ti saluto. Quella roba lì mi incuriosirebbe, no? La sfida, il confronto diretto sull'andata e ritorno, Thiago Motta che torna da Bologna, italiano che va di là. Insomma, non farmi essere particolarmente perfido, ma in questo momento è meglio il Bologna della Juventus, dai.
Ma guarda, no, io non è che in questo mondo di calcio di chiacchierato, un po' insultato anche, sì, in cui, capito, ci sono tanti ossessionati al paragone tra Thiago Motta e Allegri. Secondo me il paragone è molto più razionale e perfino obbligato, quasi scientifico, che andrebbe fatto è tra Thiago Motta e italiano, e prendere come punto di partenza il Bologna. E italiano a dispetto delle cessioni importantissime di Calafiori e Zirze, di Ferguson che gioca a mezza e metà delle partite, eccetera, italiano sta facendo molto bene. E credo che quando voi dite la semifinale col Bologna la Juventus la dovrà sfruttare, e credo che stiate entrambi un pochettino, soprattutto tu Pier, un po' sottovalutando l'ambiente che troverà la Juventus a Bologna. Cioè un entusiasmo
un discorso complessivo,
un entusiasmo anche come dire alimentato dal fatto che Thiago Motta non si era lasciato bene,
In questo momento il Bologna sta benissimo e sta facendo un lavoro meraviglioso. Io quello che dico è che in una stagione che fin qui ha regalato poco, onestamente, dal punto di vista proprio dei risultati alla Juve, trovarsi un patto, cioè ci metto anche la Fiorentina che è stata eliminata dall'Empoli, poi se l'Empoli è passato il turno se l'è meritato, per carità, però insomma la Juve giocherà il suo quarto di finale contro l'Empoli e non contro la Fiorentina. Cioè io parlo di un'opportunità che secondo me è oggettiva, insomma, Cagliari negli ottavi, Empoli nei quarti, un'eventuale semifinale contro il Bologna in doppia partita. Non sto dicendo che sia il Bologna un avversario arrendevole, per me quella lì partita lì sarà 50-50 o al massimo 55-45.
Sì.
Però, insomma, voglio dire, è una strada interessante per la Juve,
certo,
per poter arrivare a giocarsi una finale. Ecco, questo volevo dire.
Perché, ostia, ma questa l'ho già vista però. Mi sembra di averla già vista, cioè la Coppa Italia come salvagente di una stagione della Juventus. Questa mi sembra proprio di averla già vista, non mi ricordo quando. Ciao Sandro, grazie.
Ciao.
Ci fermiamo per la borsa e poi torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Può arrivare a 30 gol quest'anno, tanta roba avere con noi Moise, sta allenando tutti i giorni alla grande, è un super professionista e siamo fieri di averlo come compagno e spero, ma sono convinto che continuerà così perché è forte.
Hai trovato una famiglia, Moise, qua?
Più che famiglia, grandissimi amici, sì, come hai detto tu, famiglia, questo fa tanto comunque, avevo bisogno di questo.
Ranieri e Moise Kean, allora il quadro è questo: abbiamo collegato da Atri un popolarissimo radio telecronista e showman, sì, in compagnia di uno juventino e di un interista che trivellano, mentre da Firenze
adesso,
no, non trivellano più, infatti mi sono un po' preoccupato, sono ancora lì.
C'è un po' di serenità, è un momento
incredibile.
Non so che tipo, non saprei definirlo che tipo di lavoro, sono
però
roba sul pavimento,
non farmi preoccupare però, cioè,
no
sono lì tranquilli, vabbè. E invece da Atri abbiamo questo quadro, mentre da Firenze abbiamo Roberto De Ponti, direttore del dorso fiorentino del Corsera. Ciao Roberto.
Ciao a te, ciao a tutti.
Ammesso che tu sia a Firenze e non altrove, se no dichiaro.
Sono a Firenze in questo momento. Sì.
Stavo dicendo che c'è il paradosso, a parte il fatto che la Viola ieri sera mi ha ricordato l'Olimpia contro il Panathinaikos la settimana scorsa, contro i campioni d'Europa strafavoriti, e giochi una gara praticamente perfetta e li batti. Mi ha fatto venire questa associazione di idee. No, però trovo curioso, e lo dicevo prima a Pierluigi Pardi e a Sandro Sabatini, che questa squadra praticamente questa Fiorentina che abbiamo visto ieri sera è finita lì, perché da domani ce n'è un'altra.
Sì, esatto, perché quella Fiorentina non poteva avere i giocatori che ha comprato sul mercato in gennaio, che sono diversi, che cambiano.
Per me giustamente, perché so che c'è anche polemica anche su questo. No, secondo me dei consegni all'arbitro la distinta dell'altra volta, poi quelli che non ci sono, amen.
Eh no, certo, questo dice il regolamento e credo sia anche un regolamento corretto.
Sì.
Già permette, per esempio, di sostituire in corso d'opera. Se tu hai un giocatore, un infortunato, ma un giocatore anche ammonito, tu lo prendi, lo togli e riparti senza. però è giusto che si giocasse con i giocatori tesserati al momento del
certo, della partita. Certo.
Questo io non devo dire che comunque tesserati o non tesserati, la Fiorentina ha fatto una partita assurda, nel senso una partita da altri tempi, cioè tutti dietro la linea del pallone, contropiede, un calcio che non si vedeva da tempo e che ha funzionato evidentemente alla grande. Secondo me hanno un po' esagerato, perché tre gol con tre gol faranno arrabbiare l'Inter in vista della partita tra quattro giorni, però, se ti vengono li fai, ecco.
No, se ti vengono li fai, detto che la partita fra quattro giorni avverrà, come detto, in condizioni di classifica che posso immaginare, cioè se, rispettando i pronostici, Inter a meno 6 dal Napoli, avverranno contro un'altra Fiorentina che sono curioso di scoprire, pur mantenendo le mie i miei interrogativi, perché questa squadra così com'è a me piaceva. E posso dirti, Pier, bravissimo Palladino, profeta del calcio champagne, magari vorrà il nuovo Barcellona con un centrocampo pieno di palleggiatori che non sono Xavi e Iniesta ma sono degli altri, a lui piace quel calcio lì, eccetera, però anche ieri sera, come in alcune in svariate altre occasioni, ha ridisegnato la Fiorentina secondo logiche molto razionali.
Ti è piaciuta ieri sera, col 28% di possesso palla, ti esaltato,
ti conosco, certo.
Ragazzi, c'è la materia e c'è l'antimateria, ma non è che una sia spregevole e l'altra invece è per definizione quella giusta. C'è il calcio e c'è anche la capacità di giocare di riflesso a specchio sugli avversari, approfittando della loro inconsistenza e degli spazi che inevitabilmente creano nel cercare di fare qualcosa. E questo ha fatto la Fiorentina ieri, ha fatto una partita secondo me strepitosa, ma è banale dirlo,
certo.
Ha giocato, ha adattato Parisi e Dodò qualche metro più avanti, che certo, sono due che hanno certo, quella caratteristica certo, lì certo. Hanno portato Gosens e Comuzzo a fare una partita molto buona nella regolarità, però quindi senza grandi squilli ma con grandissima attenzione, e poi il resto l'ha fatto ovviamente il talento di Ken, ma anche lì lo spirito di sacrificio di Beltran, che ha dato comunque un suo contributo, quindi sta la perfetta. Ma è il solito discorso, cioè non esiste non esiste un solo modo per vincere.
Ma assolutamente. Ma quanti ne hai visti però di allenatori incartarsi sulle loro idee perché sono intransigenti? Cioè io, a me piace la duttilità, questo, poi sono d'accordo.
Ma
cioè,
noi questa fase qui l'abbiamo superata, no? Sai, non supereremo mai questa fase, la citazione del libro e poi del film Febbre 90. Noi questa fase l'abbiamo superata. Cioè, io credo che sia veramente da sciocchi pensare che ci sia un solo calcio, che ci sia un solo modo per vincere le partite. Palladino sceglie con questo mercato e con la società che gli mette a disposizione giocatori di qualità per fare possesso palla, per fare manovra. Ieri, in una situazione di emergenza, fa quello che deve fare, cioè fa 4-4-1-1 con i due esterni offensivi che sono di fatto due terzini, anche se con caratteristiche
certo,
di spinta. Aspetta e fa l'antimateria. Fa l'antimateria, cioè
cavalca,
si mette
la cavalleria,
la perfettamente.
Cioè, lancia la cavalleria negli spazi, ma cosa
ma
che
attenzione,
che
28% vado a memoria in termini di possesso palla, ma se guardiamo le occasioni anche nel primo tempo, perché il primo tempo l'Inter fa la partita.
Certo,
ma le due occasioni migliori ce l'ha la Fiorentina.
Ma chiaro.
Quindi
chiaro,
poi il secondo tempo è stato il coronamento, perché poi sono arrivati i gol di quello che già in qualche modo si era visto nel primo tempo, ed è assolutamente legittimo, perché però ripeto, noi abbiamo gli ascoltatori evoluti, cioè questa fase l'abbiamo superata,
ma
cioè,
non lo so,
santoni che ti dicono che si vince solo col catenaccio, che si vince solo col tiki-taka, ma è una roba che insomma consideriamo for the boys.
No, ma poi sai, io e De Ponti veniamo dalla pallacanestro, ma anche tu insomma siamo gente di pallacanestro e sappiamo benissimo come la statistica del possesso palla sia una delle robe più farlocche di cui si possa discutere.
Nel lungo periodo no.
Certo. No. Ma non lo so, però è anche vero che il bel gioco è tutto da definirsi, nel senso che io da tifoso di pallacanestro apprezzo per esempio le grandi difese, perché dalle grandi difese poi comincia. Poi si arriva a occasioni facili in contropiede, si arriva a canestri facili, si arriva a vincere partite. E quindi cioè, non mi scandalizzo se una squadra si mette tutta dietro la linea della palla e riparte in contropiede, perché poi alla fine non vince il bel gioco, vincono i gol.
Certo.
Ieri la Fiorentina ne ha fatti tre, poteva farne altri, insomma, io dal punto di vista del mentale ha dominato la partita.
Certo,
che poi abbia fatto una partita difensiva, alla fine chi se ne frega.
No, ma assolutamente, Robby.
Da tifoso io sono entusiasta di una squadra che gioca dietro la palla tutta la partita, ma che poi quando deve attaccare col 28%,
no, ma poi soprattutto se hai un centravanti che è esplosivo come una guardia NBA, adesso sembra pure lucido come un grande tiratore da tre, certo, punti, perché Ken nello spazio è quello lì, quello sì per me è uno spettacolo, voglio dire.
Gli attacchi vendono i biglietti, le difese vincono le partite, questa è la vecchia frase, però è vero, giustissimo. Secondo me nel lungo periodo, nel calcio moderno, se, cioè, una cosa come quella di ieri la puoi fare una volta, la puoi fare due, sì, la puoi fare tre, poi una squadra da scudetto,
anche in funzione dell'avversario, Pier, giochi contro l'Inter,
certo,
lo fai,
non può avere il
30-35%
di possesso, ma nella partita secca, in uno sport come il calcio, che è uno sport di punteggio basso, quindi è uno sport dove stai 0-0, gli altri sono, diciamo, più forti di te, nel senso hanno più soluzioni sia in campo che in panchina, girano palla ma la girano a vuoto, ti lasciano degli spazi, tu la partita la sblocchi e poi a quel punto trovi altri spazi,
chiaro,
ai giocatori,
chiaro,
in,
chiaro,
palla,
chiaro,
e la partita la vinci.
No, ma poi intendiamoci,
c'è anche il tema del punteggio basso, c'è anche il tema del punteggio basso che non è secondario, perché nel basket, visto che poi alla fine è la cosa che ci piace di più e della quale vogliamo parlare tutti ogni minuto, ogni momento, poi alla fine ci sono in una partita 60 azioni offensive, 60 azioni difensive, la difesa vince le partite, questo è indiscutibile, il sacrificio vince le partite, però voglio dire, non puoi pensare di trovare il gol, aspettare e ripartire,
non puoi farlo
cosa la puoi fare,
ma io ti dico, io apprezzo
il basket,
ma io apprezzo comunque la duttilità, perché la Fiorentina non lo farà certamente tutte le partite, però ieri giochi contro l'Inter in quella condizione e lo fai senza vergognarti, certo, ti sporchi le mani e lanci la cavalleria negli spazi, e a me quello è uno spettacolo che piace. Punteggi bassi, punteggi alti, tu sai, Roby, che in questi giorni Enrico Ameri, il mio personalissimo Enrico Ameri, va sempre, ieri sera era Kaunas, mentre Sandro Ciotti, cioè Pardo nel caso, era a Firenze. Enrico Ameri mi ha raccontato di un Olimpia che va a vincere quella partita, che ha dovuto vincere 3 o 4 volte prima di vincerla sul serio, però mi sembra una buona notizia.
Sì, ormai è un'abitudine Milano, poi soprattutto dopo l'andata dove avanti di 27 si sono riusciti a farsi rimontare e perdere nell'ultimo quarto, il terrore che perdessero anche ieri sera alla fine, ci hanno provato per un attimo, c'è stato un paio di palle perse, cioè sanguinosissime, però è anche vero che la differenza in questo momento è la palla testa. Allora hanno perso 2 giorni prima a Monaco praticamente non giocando il secondo tempo, però hanno evidentemente deciso di risparmiare energia a un certo punto, non potendo più rimettere in piedi la partita.
Io raramente però ho visto una squadra sotto di 10 a 15 minuti dalla fine e sai già che ha perso, cioè quello non mi è piaciuto di Monaco di Baviera, poi i risultati
sono è una squadra ancora abbastanza, come dire, altalenante, però è vero anche che rispetto all'inizio stagione arriva molto più spesso in fondo, in fondo e riesce a tenere vantaggi che prima dilapidava in maniera assurda. È anche vero che è una squadra che ancora aspetta di rimettere dentro 2 o 3 giocatori fondamentali. Mirotić per esempio è un giocatore che ti permette, al di là del fatto di essere uno dei giocatori più forti d'Europa in una stagione, in un momento della carriera ad alto livello,
certo,
è un giocatore che ti permette di aprire le difese e ti consente di è un quarto rimbalzista di Eurolega, quindi
ti permette anche di dare un'altra dimensione
a equilibri diversi, certo.
Certo, anche un'altra dimensione a uno come Schiltz, che quando fa la prima punta a me fa venire il mal di stomaco più che
diciamo che tende a palleggiare tanto.
Ieri per fortuna divento pazzo. Però possiamo rivolgere, per concludere, poi vi saluto tutti, un appello a Pardo, che è un uomo che conta, basta con queste partite di calcio giovedì e venerdì che abbiamo altro da fare, anche il martedì potendo, basta, puoi metterci una parola, perché non è che si può fare sta vita tutte le volte.
Stasera
a Juventus da una parte,
fa anche un favore a tutte le squadre impegnate nella lotta play-in e playoff, insomma, perché dopo 3 sconfitte sarebbe ora di tornare a vincere, anche se credo che il pensiero vada soprattutto a mercoledì prossimo. E sì, però sì. No, sull'Olimpia l'ho intravista ieri, l'ho intravista in tutta la partita, devo essere onesto, avevo un monitor tra un collegamento e l'altro, poi chiaramente è iniziata la telecronaca, quindi finale non l'ho visto dopo, però ieri era importantissimo.
Ti consiglio una spruzzata di Fenerbahce Real Madrid, che secondo me fanno un altro sport in questo momento, ma ne parliamo un'altra volta. Adesso devo salutarvi, mandare il traffico e poi collegare Giacomo Bagnasco, perché abbiamo lo spazio per il rugby. Ciao ragazzi,
va al playoff, ciao.
Ciao.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
I bookmaker danno noi favoriti. È un bene, è un male, anche perché questo Galles è vero, non vince da un anno, però è sempre il Galles alla fine.
Esatto, i bookmakers conoscono meno il rugby che la realtà, quello che conoscono è questa squadra del Galles. L'anno scorso Galles non ha mai presentato questa squadra. Quella che abbiamo noi sabato, dopo un giorno di più di preparazione, una settimana di raduno in Nice, nel sud della Francia, sarà una squadra che non ha niente a vedere con quella che comparano le bookmakers.
Spazio Sei Nazioni fisso il venerdì e la domenica come minimo per la durata di questo torneo. Ciao Giacomo Bagnasco.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Abbiamo sentito Gonzalo Quesada. 15:15, domani Olimpico esaurito, Italia-Galles, e la notizia è questa, cioè il favorito non è Galles.
Il favorito non è il Galles, per dire la verità non era favorito neanche due anni fa. L'Italia l'anno prima aveva vinto quella straordinaria partita rompendo un lungo digiuno a Cardiff e tutti la ricordano come la meta di Capuozzo, anche se poi la segnò Padovani, però c'era stata quella fuga straordinaria di Capuozzo in mezzo al campo. L'anno dopo Galles e Italia si giocavano un po' tutto in quell'incontro e i gallesi all'Olimpico vinsero 29-17. Ieri in conferenza stampa Gonzalo Quesada questa cosa l'ha ricordata. Però l'Italia effettivamente è favorita, il Galles effettivamente viene da una serie spaventosa di sconfitte, 13. Ha vinto l'ultima partita a settembre del 2023, ha fatto nel 2024 11 partite, 11 sconfitte. Parliamo di quello che probabilmente in Europa è l'unico paese in cui il rugby è lo sport nazionale, certo, il più popolare, sicuramente il più amato. E quindi questo, e parliamo di una squadra che con questo allenatore in un periodo antecedente dal 2008 al 2019 ha vinto 4 volte il Sei Nazioni, certo, facendo 3 volte il Grande Slam, cioè battendo le altre 5.
Ma tu sai perfettamente che il prossimo fuori classe in questo momento gallese già esiste, magari sta preparando gli esami di terza media o la maturità, ma esiste già il nuovo fuori classe gallese, tra 2-3 anni sono lì a competere per i Sei Nazioni.
Ma questo è probabile, diciamo che però in questo momento hanno anche una crisi che è finanziaria ed è anche di vocazioni. Detto questo, il Galles veniva denominato e ancora adesso in fin dei conti può essere denominato la fabbrica dei mediani d'apertura, sì. In questo ruolo c'è tutto e quindi il Galles prima o poi risorgerà, in teoria non dovrebbe farlo domani. Quesada aveva detto all'inizio del torneo, sì, insomma, dicono che siamo cresciuti tanto, però poi alla fine si chiedono se il cucchiaio di legno andrà a noi o al Galles, e in questo momento questa domanda non è illegittima, diciamo, nel senso che l'Italia contro la Scozia è arrivata a un punto della partita in cui poteva farla girare, arrivati sul 19 pari, ci sono stati una decina di minuti in cui non si sono segnati punti, però gli azzurri riuscivano a placcare, sembravano poter mettere in difficoltà anche psicologica gli avversari, e poi invece hanno ceduto prendendo due mete che sono state il frutto dell'abilità loro e degli errori Chiaro. Nostri. Adesso vediamo, due squadre quasi completamente confermate per la partita di domani in un turno che vede poi due battaglie Certo. che più classiche di così non potrebbero essere, perché si gioca a Twickenham Inghilterra-Francia, si gioca a Murrayfield Scozia-Irlanda ed è tutto detto. Fra parentesi, però, invece questa sera 20:15 su Sky Sport Max e su Rai Sport c'è Italia-Galles Under 20 e lì sì che siamo partiti certo. bene, l'Italia ha vinto in Scozia e seguiamo anche questa squadra.
Seguiamo questa, seguiamo la maggiore domani alle 15:15 e domenica con Giacomo Bagnasco, come minimo ne parleremo ampiamente. Grazie a Giacomo Bagnasco, a Gianmarco Ferronato in regia, Michele Lasera oggi in redazione, tutti convocati weekend, Giovanni Capuano qui domenica alle 17:00.